Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta
Mamma Elefante, una gestazione di 21 mesi e partorisce un cucciolone di 120 kg. Mamma Canguro invece mette al mondo un esserino di 10 grammi. Le orche insegnano ai loro cuccioli le tecniche di caccia più difficili e pericolose, mentre le mamme capodoglio, quando scendono in profondità, affidano i loro figli alle amiche. Mamma Cobra Reale è la miglior mamma serpente del mondo, mentre la coccodrilla non è vero che si mangia i cuccioli appena nati. Anzi, meglio non avvicinarsi ai suoi coccodrillini. In natura ci sono mamme che fanno pochi figli e li accudiscono finché diventano indipendenti, mentre altre ne fanno tanti e li abbandonano al loro destino. Comunque sia, anche in natura, la mamma è sempre la mamma. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione de Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parliamo di mamme, papà, figli, società animali e lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Oggi parliamo di mamme selvagge, e cioè cosa significa essere mamma nel mondo animale. Dunque, nella prima puntata della scorsa stagione del gorilla abbiamo parlato del ruolo dei maschi e delle femmine e abbiamo visto che entrambi i sessi vogliono riprodursi e tramandare i propri geni. Però l'investimento per raggiungere questo obiettivo è diverso nei due sessi. Il maschio mette a disposizione pochi spermatozoi, cioè gameti economici che portano solo il patrimonio genetico del papà. Cioè, in pratica, il maschio, diciamocela così, non investe proprio nulla. La femmina invece mette tanto sul piatto, mette un gamete grande, un uovo grosso, pieno di nutrimento, tutto il suo corpo, la gestazione, l'allattamento, insomma, investe tantissimo. E questo fa sì che le femmine scelgano il maschio con cui generare la prole. Però una volta scelto, una volta consumato l'atto sessuale e una volta che sono nati piccoli, le mamme selvagge come si comportano? Beh, per rispondere a questa domanda partiamo dalle basi dell'ecologia. Partiamo dai modelli teorici che descrivono la dinamica attraverso quale una popolazione di una determinata specie cresce e si afferma in un ecosistema.
Paura, eh?
Vabbè, ve la faccio breve. Le mamme in natura possono adottare due strategie per tramandare il loro patrimonio genetico. Una si chiama strategia R. E questo significa che producono tantissime uova, fanno tanti figli, non li curano, qualcuno sopravvive, qualcuno no. Per noi diciamo che non sono proprio brave mamme per i nostri parametri umani. E poi c'è un'altra strategia, che è la strategia K, e che è la nostra, cioè metto al mondo pochi figli, li curo finché sono indipendenti, e questa, come vi ho appena anticipato, è un po' la strategia di molti uccelli e di molti mammiferi. Per cui insetti, rane, tartarughe usano la strategia R, mentre i mammiferi e uccelli, più o meno, poi ci possono essere anche delle eccezioni, usano una strategia K. Però, Michele, le cince fanno un po' eccezione, perché fanno tante uova, sbaglio?
Ah beh, ma le eccezioni sono numerose. Non solo le cince, anche in molti casi di insetti, per esempio. Ci sono insetti che fanno una raffica di uova e le abbandonano nel loro territorio. E altri che invece fanno poche uova, le curano molto molto bene e alcuni stanno addirittura ad aspettare che schiudano, curano persino la larva e poi si decidono a morire, poverette, ma in questo modo hanno garantito la generazione successiva.
Michele Luzzatto, dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, lavora dal 1997 nel settore editoriale. Oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze, matematica, logica, fisica, scienze naturali e delle materie umanistiche, storiografia, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia e storia dell'arte. Mi viene in mente un insetto, la cimice d'acqua, il maschio si porta sulla schiena prima le uova e poi i piccoli, ma quando una strategia funziona meglio dell'altra?
Questa è una buona domanda sulla quale stanno ragionando i biologi evoluzionistici da molto tempo. Normalmente si tende a pensare che chi attua una strategia R e quindi fa molti figli e li abbandona al loro destino, vive in un ambiente ecologicamente poco stabile. Per quale motivo? Perché, come sappiamo, ogni figlio è lievemente diverso dall'altro, quindi c'è una ampia variabilità. Quindi un ambiente poco stabile, che può avere delle zone più fredde, più calde, più saline, meno saline, con variabili non ben identificabili inizialmente, conviene alle madri fare tanti figli in modo che quelli più adatti riescano a cavarsela. Mentre i K-strateghi, quelli che fanno pochi figli e li curano, non possono giocare tante carte del mazzo perché geneticamente fanno pochi figli, quindi ne avranno pochi, quindi non ci sarà questa ampia variabilità, e contano sul fatto che il loro ambiente sia sufficientemente stabile per garantire comunque la sopravvivenza di quei figli, anche se ne fanno pochi.
In linea generale gli uccelli usano una strategia K, cioè fanno poche uova, le covano, i piccoli nascono e poi vengono accuditi, eccetera. E ci sono però degli uccelli che si avvicinano più alla strategia R che alla K. Mi vengono in mente le cince. Le cince sono uccelli piccolini che fanno tantissime nidiate, una dietro l'altra in una stagione, e depongono in uno stesso nido per volta un numero impressionante di uova, una decina di uova per ogni covata. Per cui è un po' una strategia, come dire, K rivista?
Certo, può darsi di sì. Bisogna tenere presente che i nomi R e K, che sono, non per impressionare, ma sono dei termini di un'equazione in realtà, sono relativi l'uno all'altro. Non è che esistono degli animali completamente R o degli animali completamente K. Ci sono, nello spettro di possibilità, quelli che tendono più verso R, quindi a fare più figli e lasciarli al loro destino, e quelli che tendono più verso K. All'interno dello stesso gruppo animale, spesso all'interno della stessa specie, a seconda dell'ambiente in cui ci si trova, è possibile assistere a strategie lievemente differenti, un po' più R, un po' più K, a seconda di come ci si trova in quell'ambiente.
Pensando al concepimento e alla gestazione nelle varie specie di mammiferi, mi vengono in mente due casi estremi. Da una parte ci sono i topi, che hanno una gestazione di 20 giorni, mentre dall'altra parte ci sono gli elefanti, che hanno una gestazione di 22 mesi, quasi 2 anni. Qui le mamme si danno veramente da fare, ma perché c'è questa differenza?
A questo credo che sia anche dovuto alla taglia e al fatto che siamo all'interno del mondo dei mammiferi, quindi animali tra di loro in qualche modo confrontabili. Sarebbe scorretto confrontare dei mammiferi con degli insetti o dei batteri, naturalmente. Ma la durata della vita in qualche modo è messa in relazione anche alla taglia. Un elefante, certo, ha una gestazione molto lunga, ma vive anche ben di più di un topo. E un topo ha una gestazione molto breve, ma insomma il suo spazio vitale su questa terra non è così ampio. Quindi in qualche modo è come se si rimodulasse in relazione alla taglia anche il tempo dedicato sia alla gestazione sia alla cura dei piccoli. Di nuovo, è una questione di RK relativi l'uno all'altro. Ci sono sicuramente delle specie di topi che sono più accudenti nei confronti dei loro figli, mentre gli elefanti sono chiaramente una specie talmente particolare, talmente gigantesca, talmente specifica, speciale, che non abbiamo confronti plausibili.
A proposito di concepimento e gestazione, volevo rimanere nel gruppo dei mammiferi, perché possiamo dividere i mammiferi in 3 gruppi. Da una parte ci sono i mammiferi placentali, come li conosciamo, gli elefanti, i topi di cui abbiamo appena parlato, ma poi ci sono anche i marsupiali e i monotremi. Sono mammiferi antichissimi, sono, come dire, la linea di contatto tra gli antichi rettili e i mammiferi moderni, e hanno la caratteristica di deporre le uova. Sono soltanto 2 specie, sono l'echidna e l'ornitorinco, e vivono tutte e 2 in Oceania. Questi mammiferi, come vi ho detto, depongono le uova, un uovo, lo depongono, e in uno ci sono anche delle sacche dove l'uovo viene mantenuto, dopodiché il piccolo nasce, non ci sono capezzoli, ma il latte viene leccato direttamente sul pelo. Questo è un caso estremo, no?
È un caso estremo ed è una specie di fotografia, è un fotogramma che prende sul cogliersi l'evoluzione dei mammiferi. È una cosa pazzesca. La prima volta che venne portato in Occidente un ornitorinco, e i naturalisti europei erano praticamente increduli. Che cosa era quella strana bestia che aveva un becco da anatra? Un pelo che è chiaramente un pelo da mammifero, che è una delle caratteristiche specifiche dei mammiferi, quella di avere il pelo. Però poi faceva le uova, che con i mammiferi non c'entrava tanto. Come se non bastasse, i maschi avevano degli speroni velenosi. e quel veleno era molto simile a certi veleni che ci sono nei serpenti ancora attuali. Quindi è un fotogramma dell'evoluzione degli animali sulla Terra in cui prendiamo nel suo farsi dei rettili che stanno per diventare mammiferi in qualche modo. In realtà sappiamo che non è così, è sicuramente un ramo collaterale di questo movimento che dai rettili poi ha portato i mammiferi, ma sicuramente hanno trattenuto delle caratteristiche molto rettiliane. In particolare anni fa è uscito un bell'articolo che parlava del veleno degli ornitorinchi e lo metteva in relazione con il veleno dei serpenti velenosi, vedendo come proprio anche dal punto di vista genetico e biomolecolare fosse proprio la stessa roba. Cioè il veleno che noi troviamo in un ornitorinco, che è un animale veramente bizzarro, è lo stesso di fatto e segue gli stessi pattern biochimici del veleno che troviamo nei serpenti velenosi.
La cosa strana è che poi ce l'hanno solo i maschi, no? Sì. Non si capisce il motivo, perché probabilmente non serve per difendersi e neanche per predare, probabilmente serve per corteggiare, o ha un significato così. Ancora non siamo molto sicuri di questa cosa.
non credo che ci sia una risposta definitiva. Certamente gli ornitorinchi sono forse gli animali più strani che esistano nel mondo.
Ci sono le mamme marsupiali invece che hanno un'altra strategia. Loro non hanno, come abbiamo noi, la placenta, per cui partoriscono dei feti. Questo è, hanno una gestazione cortissima. Un canguro rosso, per esempio, che è un cangurone alto 2 metri, partorisce un feto che non è ancora formato, nudo, cieco, viene partorito, si arrampica sul pelo, entra nella sacca dentro nel marsupio e lì si attacca a un capezzolo e da lì non si muove finché non diventa abbastanza grande per uscire da solo da quella sacca. Anche in questo caso è una strategia un po' estrema, no?
È di nuovo un momento di passaggio, di nuovo una strana fotografia o un percorso alternativo che ha portato a dei mammiferi alternativi che sono quelli australiani sostanzialmente, che sono rimasti per questioni geografiche isolati dal resto del mondo per un lungo periodo, quindi hanno imboccato una loro via evolutiva originale, particolare, che non è stata imboccata da nessun altro mammifero nel resto del mondo. La cosa interessante, secondo me, da questo punto di vista è notare il tipo di embrione. Tu giustamente dici partoriscono un feto, sì, però questo feto è un feto particolarmente adattato a quello che dovrà fare. Se voi guardate il cangurino appena nato e che ha di fronte a sé questo scoglio veramente imponente di uscire e attaccarsi al pelo della mamma per raggiungere l'apice del marsupio e lasciarsi cadere dentro, questo animaletto, questo piccolo feto, ha già le zampe anteriori. Pensate che stiamo parlando di canguri, che quando saranno adulti sono quelle posteriori, le zampe grosse. Le zampe anteriori di questi embrioni, perché questo sono particolarmente sviluppate. Perché? Perché devono farsi questa arrampicata pelo su pelo per arrivare fino al marsupio. In pratica l'evoluzione ha adattato anche quella breve forma di embrione per la sua unica funzione, che è quella di percorrere quei 30 centimetri, 40 centimetri che li separano dalla bocca del marsupio, dove finalmente si fanno cadere dentro, si attaccano a un capezzolo e possono continuare il loro sviluppo in santa pace all'interno del marsupio.
L'evoluzione invece ha fatto un passo, avanti nel resto dei mammiferi, perché ha messo a punto una struttura che serve ai piccoli per crescere all'interno del ventre materno, e cioè la placenta. La placenta è un'invenzione dell'evoluzione che ha funzionato molto bene.
Talmente funzionato bene che ormai specie che hanno la placenta, cioè tutti i mammiferi euteri, come si dice, cioè quei placentati veri e propri, si sono diversificati in moltissimi gruppi differenti tra di loro. Ed è un'invenzione molto complicata. Il problema generale per tutti gli animali che vivono sulla terraferma è come fare a far crescere un embrione in un ambiente umido, perché noi dall'acqua veniamo, come si sa dal punto di vista evolutivo, e portarlo fino alla maturità. Non sono molti i gruppi animali che ci sono riusciti, sono sostanzialmente i rettili, gli uccelli e i mammiferi. Tutti gli altri, in realtà, anfibi, ovviamente pesci, fanno tutte queste operazioni direttamente dentro l'acqua. Gli insetti sono un po' un discorso a parte. Quindi la placenta è, la cosa più complicata che i mammiferi si sono inventati per mantenere al caldo, protetti, all'interno di un ambiente umido naturalmente e con un complicato complesso di vasi attraverso il quale far passare i nutrimenti e l'ossigeno al feto per potergli garantire uno sviluppo normale e poi farlo nascere.
Va bene, perciò rimaniamo nell'acqua, perché nell'acqua le cose un po' si invertono. Non abbiamo la placenta, non abbiamo la fecondazione interna, per cui le mamme sono i mammi, più o meno, insomma, non in tutte le specie, però in molte. Perché questo? Quando studiavo ecologia dei vertebrati, mi ricordo che mi raccontavano che l'ultimo che rimane nella fecondazione è quello che rimane un po' col cerino in mano, no? Per cui se è la femmina che depone prima le uova e poi il maschio le feconda, il maschio rimane per ultimo sulle uova fecondate e tocca a lui il compito di diventare mamma, in questo caso mammo. Ne parleremo poi nella seconda puntata di questa serie, sono per esempio i cavallucci marini in cui il maschio tiene all'interno della sua sacca, del suo marsupio le uova e poi i piccoli che quando sono abbastanza grandi li partorisce addirittura. Oppure c'è una rana, che è questa rana di Darwin, che tiene prima le uova e poi i piccoli dentro la bocca. Ci sono dei ciclidi, perciò pesci maschi anche loro tengono i piccoli nella gola e in bocca e poi i piccoli poi tornano, se ci sono dei predatori si rifugiano, quello è anche un rifugio. Questa cosa del cerino in mano ti ritorna?
Non c'è tanto nella nostra specie, devo dire, noi abbiamo delle altre convenzioni sociali, mettiamola così. Sì, torna. Teniamo conto che nell'acqua la fecondazione è quasi sempre esterna, cioè le uova vengono deposte nell'ambiente esterno, nell'acqua, sul fondale marino, e poi il maschio ci passa sopra, le feconda e poi qualcuno dovrà prendersene cura. Se si tende verso la K strategia, se si intende verso la R strategia, quelle uova se ne lasciano molte migliaia al loro destino e qualcuna per casualità ce la farà, mentre la grande maggioranza non ce la farà. Tuttavia esistono anche dei pesci, ad esempio certi squali, che hanno fecondazione interna. E la fecondazione interna permette a questi animali di avere addirittura una gestazione interna. La femmina fa le uova, viene fecondata internamente, tiene dentro queste uova. Sono molte le uova all'interno di questa specie di utero che non è un utero all'interno dello squalo. Dopodiché si sviluppano i primi pesciolini che escono fuori e cominciano a combattersi tra loro. E dentro a questo utero della mamma squala c'è una guerra all'ultimo sangue, perché ne può rimanere vivo uno solo. Gli altri vengono mangiati dal più forte. È una specie di selezione darwiniana interna prima ancora di venire al mondo, in modo che ci si assicura in qualche modo che lo squaletto che uscirà finalmente da questo utero più o meno non utero, insomma, sarà sicuramente il più forte, quello che ha battuto i suoi compagni.
Questi squali sono i grandi squali, sono gli squali tigri, i bianchi, i mako, insomma, i grossi squali. Questa cosa la ritroviamo, mentre parlavi mi è venuto in mente, nei diavoli della Tasmania, per esempio.
Ah, va?
Nel diavolo della Tasmania ci sono tipo 6 capezzoli all'interno del marsupio, ma la mamma partorisce fino a 10, 12 piccoli. Per cui c'è una gara ad arrivare per primo al capezzolo. Chi arriva per primo vince e sopravvive, chi arriva dopo... Ciao.
La dura legge della natura.
Tornando ancora indietro di un passo, mentre parlavamo dei pesci mammi, mi è venuto in mente anche lo spinarello. Lo spinarello è un pesciolino che difende un territorio, cerca femmine, le corteggia, la femmina entra quando decide che quel maschio lì è quello giusto, entra all'interno del nido, depone le uova e se ne va. Lui le feconda e a quel punto le cura e le protegge. Ma la cosa che mi fa impazzire è che tutti gli spinarelli maschi che sono lì intorno si fanno la guerra l'uno con l'altro e si rubano anche le uova, cioè uno poi alla fine protegge le uova dell'altro, cioè lì in questo caso è proprio lo stimolo alla difesa di quell'ovetto lì che è pazzesco, anche se le uova non sono tue.
Pensa al caso del cuculo, questo è un caso veramente eclatante, dove c'è addirittura una strategia di, come dire, presa per il sedere di questi poveri uccelli.
Si chiama parassitismo.
Si chiama parassitismo. In pratica il cuculo depone il suo uovo in un nido di un'altra specie. L'uovo del cuculo ha la caratteristica di sviluppare al suo interno l'embrione in maniera molto rapida, quindi schiude per primo l'uovo del cuculo. Il cuculo appena nato con le alucce, la prima cosa che fa è buttare giù dal nido le uova dei suoi fratellastri. Perché mamma cuculo nel frattempo se n'è andata da qualche altra parte, non la vedrà mai più, e quando i legittimi proprietari del nido ritorneranno al loro nido e troveranno un solo nidiaceo, che è però il figlio del cuculo, e non trovandone nessun altro daranno da mangiare a lui. daranno da mangiare a lui e si dimenticheranno dei loro figli che, poveretti, sono stati estromessi.
Anche perché c'ha un becco, quello che è uno stimolo per dargli cibo incredibile. Cioè, più apre la bocca, più questi portano da mangiare.
Certo.
E la cosa che mi fa impazzire è che quando diventa grande, i suoi genitori adottivi, chiamiamoli così, sono molto più piccoli di lui. Torniamo un attimo alle strategie R, cioè la strategia dove produco tante uova e poi me ne vado e le abbandono. È la strategia un po' utilizzata dai rettili, tutti conoscono le tartarughe marine che arrivano dal mare, arrivano sulle spiagge di notte, scavano il loro nido e li depongono centinaia e centinaia di uova. Io ho visto in Gabon questa tartaruga, la Dermochelys coriacea, che è la tartaruga liuto enorme, era lunga 2 metri e sembrava un carro armato che arrivava sulla spiaggia, lì scavava questa buca e poi dopo ore di lavoro iniziava a deporre le uova. Prima erano uova non fertili, erano tutte storte così, poi iniziava a deporre le uova fertili, si vedevano, erano tonde, erano perfette, e poi sopra ancora quelle fatte un pochino male che serviva insomma per dar da mangiare agli eventuali predatori del nido. Dopodiché lei copriva al meglio quello che c'era, faceva in modo anche di nascondere l'ingresso del nido, ma poi comunque se ne andava e abbandonava i suoi piccoli al loro destino. Certo che i casi in natura sono veramente numerosissimi e incredibili.
Assolutamente, e talvolta anche raccapriccianti. Ci sono alcune cose che ti mette la natura davanti agli occhi che ti lasciano veramente a bocca aperta. Lo conosci il caso del Micromaltus?
No.
Micromaltus debilis è un coleottero strambissimo, che ha un sacco di caratteristiche tutte sue, ma una di queste caratteristiche è veramente raccapricciante. La femmina del coleottero del Micromaltus fa le uova come tutti gli insetti del mondo, ma non le depone, le tiene dentro. E le uova si sviluppano, e le uova a un certo punto schiudono e fanno la muta come tutti gli insetti e ne escono delle larve. E le larve, in genere, quando escono da un uovo, hanno fame. E tutto quello che hanno intorno a sé queste povere larve è la mamma, è l'interno della mamma che se le sta tenendo dentro, e cominciano a mangiarsi la mamma da dentro.
Mamma mia,
capricciante.
Sì, vabbè, il massimo sacrificio delle mamme. Tu pensa che mia nonna mi raccontava che sua mamma, durante la prima guerra mondiale, diceva ai figli che avevano fame: mangiate me. E però le mamme sono le mamme, le mamme, di questo stiamo parlando. A proposito di mamme, abbiamo anticipato prima cosa significa la strategia KR. Ora, ci sono i rettili, per esempio, che sono famosi per seguire la strategia R. Tante uova non le curo. L'esempio è quella, è quello del, per esempio, delle tartarughe marine. Ma in realtà i rettili ci sorprendono, perché capita che ci siano delle cure parentali veramente molto, come dire, attente e precise da parte delle mamme. Ricordo due cose che ho vissuto personalmente. In una in Venezuela, eravamo nel Pantanal e mi hanno raccontato che c'era un coccodrillo dell'Orinoco femmina che aveva un nido proprio lì vicino. Per cui quello che si dovrebbe dire, però quello che abbiamo fatto io e Federico quel pomeriggio, mannaggia a noi, è stato quello di andare a vedere il nido del coccodrillo dell'Orinoco.
A vostro rischio e pericolo.
Il coccodrillo dell'Orinoco era lì, ed era, immaginati, c'era una strada sterrata, poi c'era un canale che a fianco della strada, e il coccodrillo era lì sotto il canale, per cui noi ci siamo affacciati e il coccodrillo è saltato fuori a una velocità, proprio è saltato e mi ha rincorso, per cui sono scappato e ne sono uscito. E infatti le femmine di coccodrillo curano il nido, quando nascono i piccoli li tengono all'interno della bocca, li portano in un luogo, li portano in acqua in un luogo protetto e li difendono, non mangiano nel periodo in cui proteggono i loro piccoli. La stessa cosa l'ho vissuta, però un po' più a distanza, con un cobra reale, e anche in questo caso il cobra reale mi ha sorpreso molto, perché il cobra reale, nonostante il fatto che deponga le uova e non le tenga all'interno come fanno per esempio molte vipere, costruisce un nido. Cioè, lo vedevo, questa femmina lunghissima, sarà stata 4 metri, che col corpo radunava delle foglie e costruiva un nido grande, era una specie di cupola nella quale poi lei è entrata e lì si è posizionata. A quel punto avrebbe deposto le uova e avrebbe curato le sue uova fino alla schiusa dei piccoli. È una cosa che a me sorprende tantissimo, questa qui.
Eppure, in certi certi ambienti, con certe caratteristiche ecologiche, evidentemente è necessario. Io questa del cobra non lo sapevo, però ti posso raccontare come delle minuscole creature, come gli insetti stercorari, gli scarabeidi, hai presente?
Sì.
Quelli che fanno rotolare le cacchette nel terreno, e che cosa servono queste palline? Servono a metterci, a interrarle, metterci dentro un uovo e lasciarlo schiudere là dentro. Il fatto è che alcune di queste specie, tipicamente proprio lo scarabeo sacro, quello sacro agli egizi, fanno una camera ipogea, cioè fanno un buco nel terreno, anche piuttosto complicato, con una camera, un tubo che lo collega all'esterno, lo chiudono per bene, poi modellano questa pallina di sterco in un modo molto specifico e molto particolare, poi ci depongono dentro le uova e poi la femmina non va via, resta lì. Resta lì perché è fondamentale pulire l'esterno di questa pallina di sterco dai funghi che inevitabilmente ci si riproducono sopra, perché sennò i funghi soffocherebbero la larva all'interno. Quindi c'è una cura parentale vera e propria in un insetto, in un animale che noi siamo abituati a pensare certamente non come, diciamo, la summa dell'intelligenza animale, eppure sono anche gli insetti in grado di elaborare delle strategie molto tendenti verso il K, perché alla fin fine gli scarabei sacri di uova non ne depongono mica poi tante. Una, aspettano con molta calma, curano il loro ambiente fino a che non trovano che la larva è ben uscita. A quel punto o abbandonano il nido o alcune addirittura ci muoiono all'interno.
E queste sono mamme che si dedicano ai loro figli. Ci sono mamme che si dedicano ai loro figli e che però, come le mamme umane, lavorano. Per cui devono in qualche modo cercare di, come dire, tirar su i piccoli lavorando. Mi vengono in mente due esempi. Uno è quello dei capodogli. I capodogli, che come ben sappiamo sono questi cetacei meravigliosi che cacciano a grandi profondità, riescono a raggiungere i 1000, i 1500 metri di profondità, e naturalmente una mamma con un piccolo non può portarsi suo figlio a quelle profondità e a quella pressione. Per cui prima di immergersi affida il suo piccolo a una femmina, oppure lo abbandona lì e la prima femmina che passa del gruppo che c'è lo prende. Li ho visti sott'acqua, mi sono immerso con loro alle Azzorre, e loro hanno nella parte posteriore una specie di incavo dove si incastra perfettamente il muso del piccolo. Dai. Per cui stanno lì col muso incastrato e nuotano insieme, ma quella con il piccolo incastrato non è detto che sia la mamma, potrebbe anche essere un'amica. Per cui è una babysitter che cura il figlio per poi scambiarseli, insomma, è così. L'altro gruppo di animali che ho visto collaborare in questo senso sono i vampiri. I vampiri vivono in grandi colonie e molto spesso, guardando sui soffitti di queste grotte in Messico dove sono stato, vedevi dei gruppi di piccoli, ce n'erano tanti, con uno o due adulti in mezzo. Quello era un asilo nido. Cioè non è detto che era la mamma quella che era lì, poteva essere benissimo una femmina a cui in quel momento erano affidati tutti quei piccoli. Per cui anche qui c'è una sorta di collaborazione tra mamme che lavorano.
A proposito di mamme che lavorano e a proposito di mamme selvagge, andiamo nella nostra specie, la specie umana. Come si è evoluta? Che cosa ci distingue dagli altri animali? Una delle tipiche cose che si dicono è: l'uomo ha un linguaggio, gli animali non hanno il linguaggio. E come si è evoluto questo linguaggio? Questo è uno dei grandi interrogativi sia dell'evoluzione sia della linguistica, naturalmente. Ma c'è una teoria, piuttosto ben affermata in campo accademico, che sostiene che l'inizio della comunicazione verbale nella specie umana sia avvenuta quando le madri degli Homo sapiens, già sapiens naturalmente, ma molto antiche, che collaboravano alla ricerca di cibo insieme ai maschi, perché noi non abbiamo avuto fin dall'inizio una società suddivisa in compiti così rigidi come siamo soliti immaginare. E erano costrette in qualche modo a portarsi dietro i figli, perché andando a raccogliere frutta, verdura, radici, bacche, quel che era, si portavano dietro i figli. E portandosi dietro i figli per farli stare tranquilli mentre lavoravano, emettevano dei suoni per tranquillizzarli, per tenerli vicino a sé. E questi suoni vengono spesso nominati con il termine inglese di motherese, mammese, maternese, ovvero quel tipo di linguaggio che ancora noi oggi in tutte le culture del mondo usiamo quando parliamo con i nostri cuccioli, cioè con i bambini umani. Quando si dice a un bambino Ciao piccolino, prendi questa caramellina, con un tono di voce particolare, scandendo bene le parole, con spesso accompagnando con ampi gesti il significato di quello che si vuole dare. Questo tipo di linguaggio speciale, che è il linguaggio appunto maternese delle mamme, sarebbe quello che ha iniziato il linguaggio nella specie umana. Quindi il fatto che le mamme, le femmine di Homo sapiens, fossero costrette a portarsi dietro i bambini appena nati, ma comunque a cercare del cibo nella savana, ha in qualche modo scatenato questa reazione di comunicazione e poi naturalmente questi piccoli, educati fin da così tenera età a scambiarsi dei versi con le madri, hanno cominciato ad evolvere piano piano un linguaggio. È solo una teoria, però è una teoria che ha parecchi adepti.
Questa cosa del linguaggio apre uno scenario che a me piace moltissimo, perché è una parte di cui mi occupavo quando lavoravo in università, in quel caso mi occupavo di pappagalli, però con un occhio anche alla comunicazione, al linguaggio umano, alla grammatica umana. Comunque sarà tema magari di un altro podcast del futuro. Però volevo tornare alle nostre mamme, abbiamo parlato di mamme che lavorano, adesso vorrei affrontare il tema di mamme che insegnano. Le mamme hanno anche il compito di insegnare qualcosa ai figli. La cultura molto spesso si tramanda per via materna. Questo accade, per esempio, nell'uomo, perché comunque dopo magari se voi ne parleremo, ma si tramanda, se noi vogliamo fare riferimento agli animali, nelle orche e anche negli elefanti. Nelle orche l'esempio che mi viene in mente è quello più spettacolare. 40 anni fa, Mel, che è un grande maschio che viveva nell'Oceano Atlantico del Sud, imparò per caso a predare i leoni marini e gli elefanti marini sulle spiagge della Patagonia, quando nascevano i piccoli, per cui siamo sulla penisola di Valdés, e questo maschio grande aveva capito che se si spiaggiava, se si avvicinava tantissimo alla spiaggia, riusciva. Aveva messo a punto una tecnica. Una tecnica pericolosissima, perché se io arrivo sulla spiaggia e sbaglio e mi areno, muoio. E lui ce l'aveva fatta. Ora, questa tecnica l'avevano imparato le femmine del suo gruppo. E le femmine del suo gruppo l'avevano insegnata ai figli. E lì ho visto vari documenti e documentari che fanno vedere le mamme che portano i piccoli fin sulla riva e spiegano come indietreggiare. E insegnano perciò ai piccoli questa tecnica di caccia che adesso è utilizzata. Mel è morto da una decina di anni, eppure ancora sulla penisola di Valdés le orche in marzo cacciano in quel modo. L'altra cosa sono gli elefanti. Anche gli elefanti hanno una cultura, loro sanno dove ci sono le pozze d'acqua nelle varie stagioni, dove ci sono i frutti buoni e maturi nelle varie stagioni, e percorrono e vivono la savana conoscendola, e questa conoscenza passa da mamme ai piccoli. L'uomo c'entra.
Eh beh, certamente. Noi siamo quelli che hanno prolungato più di qualsiasi altra specie la permanenza del piccolo in contatto con la madre. Teniamo presente che l'uomo quando nasce è un animale totalmente inetto, i nostri neonati non sono in grado di fare nulla, non sanno parlare, non sanno mangiare, non sanno camminare, non sanno prendere assolutamente nulla e restano molto strettamente a contatto con la madre per un numero elevato di anni, durante i quali il loro cervello continua a evolversi, a svilupparsi in realtà in questo senso in maniera molto attiva. Questo lungo apprendistato della nostra specie fa sì che, per quanto riguarda la specie umana, la cultura sia fondamentale, fondante della nostra vita sulla Terra, e quindi che le madri hanno in questo contesto un'importanza epocale, fondamentale. Chiunque sia andato in un museo di anatomia e abbia visto una serie di teschi di animali, di mammiferi, la prima cosa che salta chiaramente all'occhio appena si passa da un teschio di uno scimpanzé al teschio di un uomo è che noi abbiamo questo capoccione veramente esagerato. Ora, questa cosa, che è necessaria perché noi abbiamo questa tendenza appunto a sviluppare moltissimo il nostro cervello, quindi è necessaria per la nostra sopravvivenza, provoca però dei problemi seri al momento del parto, perché bisogna far passare dal canale del parto una testa molto grossa. Quindi cosa ha fatto l'evoluzione? In qualche modo ha raggiunto un compromesso. ha fatto in modo che i piccoli di umani potessero essere partoriti ancora non totalmente sviluppati. I nostri bambini piccoli, quando nascono, come abbiamo detto prima, hanno bisogno ancora di un lungo apprendistato una volta entrati nel mondo e usciti dall'utero. Quindi per poterli partorire non si può aspettare di più, perché sennò diventano con delle teste troppo grandi e non usciranno mai più. Bisogna farli uscire quando è ancora tempo di farlo, però loro non si sono ancora sviluppati abbastanza e quindi devi tenerli attaccati a te e insegnargli molte cose. E questo fa sì che la cultura per la specie umana sia diventata predominante, preponderante.
Ci sono madri che non sono tanto brave. Nonostante utilizzino la strategia, quella della cura dei figli, non li proteggono in alcuni casi, anzi, sto pensando al cainismo, no? Il cainismo viene da Caino, cioè Caino che uccide Abele. Succede nelle aquile, soprattutto. Le aquile solitamente depongono un solo uovo, ma spesso due. Quando nascono due piccoli, quando c'è molto cibo, entrambi i piccoli, come dire, sopravvivono e si involano. Quando c'è scarsità di cibo e succede che uno dei piccoli cresce meno dell'altro. Ora la mamma non protegge il figlio più debole, anzi, il figlio più debole è cibo per il figlio più grande. E in qualche modo è l'assicurazione sulla vita del figlio più forte.
Noi non dobbiamo dare un giudizio morale su queste cose, assolutamente. La natura fa le cose perché trova il modo migliore per farle. Non dobbiamo presupporre che ci sia dietro una mente pensante che ha voluto tutto questo, altrimenti avremmo dei problemi teologici, tra l'altro, su questi argomenti, che Darwin conosceva molto bene e sui quali ha combattuto per tutta la vita. La natura fa quello che in quel contesto specifico è più utile per trasmettere i propri geni alla generazione successiva. Se c'è tanto cibo, ben vengano due figli. Se ce n'è poco, signori, la vita è dura per tutti. Il più giovane è quello che perirà e il più grande sarà quello che porterà avanti per ancora una generazione i geni dei genitori.
Esattamente così. Però ci sono anche mamme che uccidono i loro figli. È una cosa rara. Però, per esempio, nei criceti accade. Quando mamma criceto partorisce quel numero sterminato di piccoli che di solito fa, se non trova abbastanza risorse per, come dire, allevare tutti, a quel punto fa una cosa che forse farà un po' impressione, però si mangia i figli. Si mangia i figli perché quei piccoli sono una risorsa energetica importante per lei, e quando sarà il momento giusto poi ripartorirà una nuova generazione di criceti.
È la vendetta della mamma criceto sulla mamma del micromaltus. Nel micromaltus sono le larve che si mangiano la mamma, nel criceto sono le mamme che si mangiano i piccoli. Va bene, la natura fa così.
La natura fa così. L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. E nella riproduzione sessuale entrano in gioco maschi e femmine, mamme e papà. Le mamme più dei padri accudiscono, insegnano, proteggono i figli, in alcuni casi però, come abbiamo visto, li abbandonano al loro destino. Il Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato. In questo episodio abbiamo parlato di mamme selvagge, nel prossimo parleremo di papà inutili. Continuate a seguirci su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.
Il Gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a domesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.